Abbiamo estrapolato questo programma dal programma La Diretta con la Chat. È uno studio di Andrea Belli sui testimoni di Geova. Oggi è la settima parte e Andrea continuerà a parlarci sullo Spirito Santo, quindi i testimoni di Geova e lo Spirito Santo. Quindi buon ascolto, vi ricordiamo che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos, alla voce podcast del sito www.radiologos.it, quindi sul menu troverete la voce podcast del menu sul sito www.radiologos.it.
Ok, Eliseo, allora vogliamo riprendere un attimino il discorso, il filone che abbiamo visto la volta scorsa, ovvero abbiamo iniziato un argomento molto molto importante per quanto riguarda sempre questa sezione di apologetica, ovvero di confutazione delle teorie dei testimoni di Geova. Abbiamo visto precedentemente la persona del Signore Gesù, la divinità del Signore Gesù, e abbiamo iniziato a vedere lo Spirito Santo. Ora, qual è la tesi che noi vogliamo confutare? Che cosa pensano i testimoni di Geova intorno allo Spirito Santo? Quando noi parliamo di Spirito Santo, loro come intendono questa espressione? Abbiamo visto che per i testimoni di Geova lo Spirito Santo è una sorta di forza astratta, di forza impersonale, loro la chiamano forza attiva di Dio, potenza di Dio, ma non gli danno nessun significato né di personalità e né tantomeno di divinità. Noi invece abbiamo visto già dalla volta scorsa come invece la parola di Dio sia molto ricca di versetti, di passi che ci parlano della personalità dello Spirito Santo. Soltanto per fare un brevissimo riassunto, abbiamo visto la volta scorsa che lo Spirito Santo è dotato di conoscenza, 1 Corinzi 2, 10, 11, adesso cito soltanto i passi ma non li andiamo a leggere per dare spazio poi ai nuovi passi che vedremo questa sera. Lo Spirito Santo è dotato di intelletto, cioè di intelligenza, Romani 8, 27, è dotato di volontà, 1 Corinzi 12, 11, è dotato di amore, Romani 15, 30, è dotato di bontà, Neemia 9, 20. E questi sono soltanto alcuni brani che noi possiamo prendere per dimostrare che lo Spirito Santo è una persona. Ora noi ci vogliamo semplicemente focalizzare sulla personalità dello Spirito Santo, la sua divinità verrà in seguito, ma intanto iniziamo a smantellare proprio questa prima teoria falsa, cioè che lo Spirito Santo non è una persona, ma semplicemente una forza astratta. Allora, vogliamo andare avanti adesso vedendo alcuni brani che noi abbiamo nel Vangelo di Giovanni, Giovanni capitolo 14 e versetto 16. È proprio il Signore Gesù che qui parla della persona dello Spirito Santo. Ecco, sinceramente non mi ricordo se avevamo già iniziato a vedere dalla volta scorsa questi brani, ma diciamo, io penso che il rivederli non ci faccia certamente male. E il Signore Gesù in Giovanni 14, 16 dice: e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. In questi due semplici versetti, semplici ma nello stesso tempo direi veramente molto molto profondi, vediamo proprio come il Signore Gesù sta parlando della persona dello Spirito Santo e mette in evidenza alcune caratteristiche peculiari che hanno solo la persona di Dio nella sua interezza e certamente anche lo Spirito Santo. Innanzitutto, il Signore Gesù lo chiama Paracleto in greco, che è un sostantivo abbastanza famoso per chi studia la parola di Dio da diversi anni, che vuol dire letteralmente l'incoraggiatore, l'esortatore, colui che ti chiama, da Paracaleo in greco, Paracleto è il sostantivo. E anche ad esempio l'avvocato, colui che doveva difendere un imputato da accuse che gli venivano rivolte, ecco, in gergo legale l'avvocato era chiamato anche Paracleto, cioè era proprio colui che difendeva colui che era accusato di qualcosa. E lo Spirito Santo è visto anche in questo modo, è visto anche come difensore, è visto anche come avvocato, ma vedremo anche tra poco che lui però è visto anche come pubblico ministero, cioè è visto anche come accusatore in un certo senso, e tra poco inizieremo a vedere in che senso. In Giovanni 14, 17 leggiamo che il Signore Gesù dice ai discepoli che lo Spirito Santo già dimorava con loro. Si trattava proprio di un'azione, possiamo dire, temporanea, in attesa proprio della Pentecoste, cioè in attesa di quell'evento che avrebbe segnato che cosa? La discesa dello Spirito Santo nei credenti. Quindi il fatto che lo Spirito Santo entra a far parte, proprio penetra nel cuore dei credenti, è da Pentecoste in poi, cioè da quando, come noi leggiamo in Atti 2, i 120 che sono nell'alto solaio ricevono, loro sono i primi a ricevere lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo entra proprio in loro. Da quel momento in poi, fino ad oggi e fino nel futuro, il figliolo di Dio è visto come tempio dello Spirito Santo, ovvero lo Spirito Santo che si degna di abitare nel corpo dei credenti. Inoltre, noi leggiamo in Giovanni 14, 26, quindi possiamo rimanere sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, ma qualche versetto più avanti, è scritto che il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Quindi il Signore Gesù prosegue nel parlare sempre della persona dello Spirito Santo, parlando della sua azione didattica, cioè lo Spirito Santo che insegna. E questo lo dirà anche l'Apostolo Giovanni nella sua prima epistola, se vi ricordate, quando egli dirà che noi non abbiamo bisogno dell'insegnamento di nessuno perché abbiamo l'unzione dello Spirito Santo, cioè lo Spirito Santo che è in noi, è lui che ci insegna e che ci istruisce in ogni cosa. Ora, perché noi stiamo dicendo queste cose? Dobbiamo sempre tenere presente qual è l'obiettivo. L'obiettivo non è semplicemente quello di fare uno studio sullo Spirito Santo, ma è quello di smantellare le teorie, le testimonianze di Geova. Allora, come può una forza attiva, una forza impersonale, essere definita avvocato, difensore, consolatore e quant'altro? È assolutamente impossibile. Come può una forza impersonale insegnare? Chi è che può insegnare se non una persona? Quindi il Signore Gesù, nell'elencare tutte queste qualità e tutti questi ruoli, funzioni che ha lo Spirito Santo, in altre parole non sta facendo altro che mettere in evidenza anche la sua stessa personalità. Tant'è che il Signore Gesù, quando parla dello Spirito Santo, non dice mai esso, cioè non usa un pronome impersonale, ma dice egli, lui, un pronome personale. E in greco è proprio così, abbiamo proprio un pronome personale. Quindi non c'è assolutamente dubbio che se è vero che nell'Antico Testamento la figura dello Spirito Santo è, diciamo, piuttosto, se vogliamo, misteriosa, nel Nuovo Testamento è proprio la personalità dello Spirito Santo proprio spicca, possiamo dire, in tutte le pagine della Bibbia. Inoltre, sempre in Giovanni 14, 26, che cos'è che leggiamo? Che lo Spirito Santo ricorderà tutto quello che Gesù ha detto. È vero, queste parole sono rivolte ai discepoli, ma il principio, cioè questo ruolo, questa funzione che ha lo Spirito Santo, l'ha tuttora. Infatti, quando noi magari prima leggevo in chat che il nostro caro ascoltatore Andrea da Roma, mentre portava a passeggio, immagino, la sua cagnetta Kira, lodava il Signore. Magari chissà quanti versetti gli venivano alla mente, Andrea, quanti versetti ti venivano alla mente quando lodavi il Signore. Ebbene, chi è che ci fa ricordare i passi della Bibbia? Quando diciamo, oh, mi è venuto in mente un passo della Bibbia, in realtà è lo Spirito Santo che ci sta ricordando dei versetti che magari noi abbiamo letto chissà quante volte, ma in quel momento quel versetto assume una forza, una potenza particolare. Ecco, non è frutto della nostra intelligenza questo, non è frutto anche della nostra conoscenza biblica, è lo Spirito Santo che ci ricorda quelli che sono gli insegnamenti del Signore. Ma andiamo avanti. In Giovanni 15:26, quindi andiamo un capitolo più in là, adesso lo vado a prendere dalla Bibbia elettronica, dice il Signore Gesù: ma quando sarà venuto il Consolatore, quindi qui si parla sempre dello Spirito Santo, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. Quindi qui abbiamo un'ulteriore funzione dello Spirito Santo, ovvero quale testimone. Qui lo Spirito Santo viene visto come testimone di chi? Del Signore Gesù. Infatti, qual è la funzione principale, possiamo dire, che ha lo Spirito Santo? Senza parlare di quelle che sono le azioni che compie nel credente per renderlo un figliuolo di Dio maturo in Cristo. È proprio quello di onorare e di glorificare il Signore Gesù. Se vediamo, lo Spirito Santo ha proprio questo ruolo di portare gloria, di portare onore al Figlio, di esaltare il Signore Gesù Cristo. Lo Spirito Santo non dichiara mai di esaltare Lui, non comanda di esaltare Lui, ma il tutto è proiettato alla persona del Signore Gesù, dell'Eterno Figlio di Dio. Ma lo Spirito Santo svolge anche un'azione fondamentale nei confronti dei non credenti, cioè nei confronti di coloro che ancora sono nei loro peccati perché non hanno chiesto perdono al Signore. Infatti in Giovanni 16:8, ecco, quando vi parlavo di pubblico ministero, qui noi abbiamo il pubblico ministero. Ascoltate, quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Allora, tenete bene a mente una cosa qui. Il verbo convincere è in realtà accuserà in greco. In greco non abbiamo il termine convincere, o se vogliamo è un significato molto lato. Qui noi abbiamo il verbo accusare. Qui lo Spirito Santo è nel ruolo di pubblico ministero che sta dando le prove, sta dimostrando le prove della colpevolezza dell'imputato. Chi è l'imputato? Ogni uomo. Ogni uomo è sotto condanna, ogni uomo è sotto accusa e lo Spirito Santo porta le prove della colpevolezza di ogni uomo. E ogni essere umano, se non è folle, cioè se non è, se è lucido di mente, che cos'è che dirà? Io finora non ho incontrato nessuno che mi abbia detto: io non sono un peccatore. Tutti mi hanno sempre detto: sì, io so di aver sbagliato, so di sbagliare, però in definitiva non ho fatto del male a nessuno, non ho commesso peccati gravi, però tutti dicono che sono dei peccatori. Allora chi è che dà questa prova di colpevolezza? È lo Spirito Santo. Soltanto che vi sono di coloro che dicono di essere dei peccatori e si appellano alla grazia di Dio e al sacrificio del Signore Gesù, e ci sono di coloro che invece dicono: sono un peccatore, ma non mi interessa, voglio rimanere in questa condizione. E purtroppo per questa persona non vi sarà più nessuna speranza se non si converte qui in terra al Signore Gesù Cristo. Ecco, queste sono proprio azioni che compie lo Spirito Santo, che ovviamente, qui veramente basta un minimo di logica, un minimo di intelligenza per arrivare a questa conclusione: nessuna forza impersonale, nessuna forza astratta può convincere qualcuno, ma soltanto una persona, soltanto un individuo che è dotato di personalità. Ma andiamo ancora avanti, vado verso la conclusione di questa prima parte. Atti 8:29, qui andiamo proprio nel libro degli Atti, che da qualcuno è proprio chiamato il libro dello Spirito Santo, perché il libro degli Atti ci parla molto della persona dello Spirito Santo. È scritto che lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Allora, è un ordine che viene dato a un personaggio specifico, in questo caso che è Filippo, però possiamo notare che cosa? Un ordine comunque, cioè lo Spirito Santo comanda, lo Spirito Santo ordina, e chiaramente una forza impersonale non può fare tutte queste cose, non può ordinare, non può comandare, soltanto una persona lo può fare. Non solo, ma in Atti 13:2-4 leggiamo anche che lo Spirito Santo chiama e manda dei servi del Signore. Questo è veramente qualcosa di molto molto importante. Quando noi confidiamo nel Signore, magari chiediamo a Lui che cosa dobbiamo fare, che ruolo il Signore ci ha dato, che compiti il Signore ci ha dato. Ebbene, pazientiamo perché lo Spirito Santo ci farà capire quali sono i nostri ruoli e le nostre funzioni. Atti 13, versetto 2 è scritto: mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse, qui è proprio lo Spirito Santo che parla, e dice: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là salparono verso Cipro. Beh, è un passo veramente straordinario questo, miei cari, perché non soltanto vediamo lo Spirito Santo che chiama il servizio e manda, ma abbiamo anche la comunione di tutta la Chiesa. Abbiamo la comunione di tutta la Chiesa di Antiochia che si stringe intorno a Barnaba e Saulo e proprio li raccomandano al Signore. Questo è molto bello perché? Perché tante volte noi sentiamo magari dire: il Signore mi chiama ad andare in quel posto, il Signore mi chiama a fare questo o quest'altro, però non c'è la Chiesa che vede la stessa cosa, cioè non c'è una comunione, possiamo dire, di pensiero. Ebbene, quando lo Spirito Santo chiama e quando lo Spirito Santo manda, possiamo stare certi di una cosa, che la Chiesa, anche lei, sentirà la stessa identica voce dello Spirito Santo. Questa è proprio comunione. Quando una Chiesa locale si stringe intorno a dei servi di Dio che devono temperare ad un ruolo e ad un servizio. Apro e chiudo parentesi. Ovviamente una forza impersonale non può chiamare e non può mandare nessuno. Atti 16, versetti 6 e 7, leggiamo quest'ultimo brano prima della pausa. Atti 16, versetto 6 e 7, è scritto: poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo vietò loro di annunciare la parola in Asia. Quindi lo Spirito Santo vieta, proibisce di fare qualcosa che apparentemente, anzi, senza neanche apparentemente, era qualcosa di certamente lodevole, cioè annunciare la parola di Dio in Asia. Ma perché lo Spirito Santo vieta questo all'Apostolo Paolo? Non ci vengono detti i motivi, probabilmente perché in quei posti c'erano veramente troppi pericoli e il ministero dell'Apostolo Paolo doveva andare avanti. Però sta di fatto che lo Spirito Santo blocca il suo servo, lo Spirito Santo vieta e ovviamente una forza impersonale non può fare tutto questo. Eliseo, mi posso fermare per questa prima parte?
Va bene, allora mandiamo un motivo. Io ho dimenticato di salutare, ho salutato la chat, però non ho salutato i nostri amici ascoltatori in modulazione di frequenza. Saluto l'immancabile Romeo dalla cassa circondariale di Lucera, ci siamo dimenticati di farlo all'inizio con Matteo e lo faccio io ora. Ciao Romeo, spero che tu stai bene e che appunto i nostri programmi ti possano aiutare anche a sopportare insomma quella vita che in questo momento stai affrontando. Noi siamo sempre qui e ci saremo anche Romeo quando, anche se manderemo delle repliche, però i nostri programmi insomma ti possono essere sempre di beneficio spirituale. Poi saluto Rosa, non so se ci chiamerà questa sera per qualche domanda. Poi saluto Maria e Rachele di Foggia con tanto affetto e anche Luciana e Paola che sono anche nostre affezionatissime ascoltatrici. Poi naturalmente tutti coloro che sono in ascolto e che non si fanno sentire spesso al telefono. Allora, detto questo, prima di ripassare la parola a Andrea, ascoltiamo il motivo richiesto da Enzo di Brindisi, da Vera, il motivo: tu vivi in me, Vera.
Non può nascondere te, le tenebre spariscono tenebre spariscono sempre perché la tua luce è più forte. Tu sei il re, tu sei il re, le delusioni e le sconfitte che vivevano spesso insieme a me, le hai cambiate con la gioia che adesso è me, adesso tu ci sei. Tu vivi in me, io credo che, io credo che tu vivi in me. Non c'è signore, mio guaritore, non sei lontano da me.
Andrea, allora puoi andare.
Ok, andiamo avanti con questa carrellata di azioni che compie lo Spirito Santo, ne vediamo ancora un'altra in Romani 8:26. Questa è proprio un'azione che compie lo Spirito in favore nostro, in favore di ogni figliuolo di Dio, veramente straordinaria, perché si parla della sua opera di intercessione. Romani 8:26-27. Dice la parola: allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili, e colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. È molto bello questo brano, nello stesso tempo anche traumatico per l'uomo, perché mette in evidenza proprio tutta la nostra debolezza. Addirittura qui l'apostolo Paolo dice che noi non sappiamo neanche pregare come si conviene, siamo proprio delle persone balbuzienti davanti al Signore, se non fosse per lo Spirito Santo. Però lo Spirito Santo sovviene alle nostre debolezze, sovviene alle nostre incapacità, intercede per noi, e quando noi preghiamo e chiediamo qualcosa che è in linea con la volontà del Signore, è perché noi siamo motivati dal desiderio dello Spirito. Noi stiamo chiedendo ciò che anche Dio desidera, perché lo Spirito Santo è in noi ed è lo Spirito Santo che ci guida a chiedere a Dio quello che è proprio per il nostro bene. Perché se noi ci appoggiassimo alla nostra carne, è vero, noi chiederemmo cose egoistiche, cose effimere, che passano e che vanno. Invece, mediante lo Spirito Santo, possiamo chiedere a Dio veramente quello che la nostra vita ha veramente di bisogno. Ebbene, ovviamente una forza impersonale, stessa domanda che abbiamo fatto per le altre azioni, può intercedere? Ovviamente no. Quindi, facendo adesso un elenco dei brani che noi abbiamo visto, allora abbiamo parlato del Paracleto, difensore, avvocato, consolatore, abbiamo detto che lo Spirito Santo dimora con noi ed è in noi, che insegna, che rammenta, che testimonia, che accusa o convince di peccato, che ordina, che chiama e manda al ministero, che vieta e che intercede. Sono tutte azioni che una forza impersonale non può fare. E se voi presentate tutti questi brani ai testimoni di Geova, veramente loro si trovano in fortissima difficoltà, proprio perché, visto che a loro piace molto parlare di logica, ebbene noi con la logica, oltre che con la parola di Dio, possiamo arrivare proprio a questa conclusione, che lo Spirito Santo è una persona. Ma lo Spirito Santo è una persona anche per un altro motivo molto molto importante. Infatti la parola di Dio non soltanto elenca delle azioni che lo Spirito Santo compie, ma nello stesso tempo mette in evidenza dei comportamenti che noi non dobbiamo avere nei confronti dello Spirito Santo. E per chi legge la parola di Dio da diverso tempo sa, vero, a quali versetti io alludo. Allora, un versetto a cui io alludo è quello che abbiamo in Efesini, capitolo 4 e versetto 30. Quando la parola di Dio dice, l'Apostolo Paolo dichiara, non contristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Allora, qui lo Spirito Santo è visto come suggello, è visto come sigillo. Mi pare che abbiamo visto questo quando abbiamo parlato della simbologia dello Spirito Santo, ma magari ci ritorneremo anche quando parleremo sulla divinità dello Spirito Santo. Qui si parla però di un qualcosa che non dobbiamo fare nei confronti dello Spirito, che è contristarlo. Allora, come possiamo noi contristare una forza? Come possiamo contristare una potenza astratta? Possiamo contristare una persona. Ad esempio, che ne so, un figlio che disubbidisce ai genitori provoca tristezza ai genitori, li contrista. E si parla sempre di persona, si parla sempre di individuo che ha una personalità. Ora, se lo Spirito Santo fosse soltanto una forza, non avrebbe senso, non avrebbero senso queste parole dell'Apostolo Paolo, che ci esorta, anzi ci comanda, a non contristare lo Spirito Santo, a non provocargli dolore, a non provocargli tristezza. E quando è che lo Spirito Santo è contristato? Quando noi ci deviamo, ci allontaniamo dalla parola di Dio, quando noi disubbidiamo a quelli che sono i comandamenti del Signore. Non soltanto Dio Padre ne ha tristezza, non soltanto il Signore Gesù ne ha tristezza, ma anche lo Spirito Santo, proprio colui che abita in noi. Ed ecco perché nel proseguo proprio di questo brano, che noi abbiamo in Efesini 4, l'Apostolo Paolo dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Ecco perché l'Apostolo Paolo ci esorta a mantenere un linguaggio sano, santo, irreprensibile. E purtroppo anche noi dobbiamo ammetterlo, corriamo il rischio, magari quando abbiamo quegli scatti di ira, vero, che non vorremmo mai avere, quando siamo pieni di asto, pieni di rancore, di nervosismo, magari dalla nostra bocca escono delle parole che non sono proprio sane, escono delle parole che possono essere offensive, delle parole che possono essere cariche di risentimento. Ebbene, quando questo accade, noi stiamo contristando lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo vuole che la nostra bocca, il nostro corpo, tutto il nostro essere, proprio gridi purezza, santità, proprio per onorare il Signore. Poi dice ancora l'Apostolo Paolo: via da voi ogni amarezza, ogni cuccio, ira, clamore, parola offensiva e ogni sorta di cattiveria. Quindi qui noi abbiamo almeno 6 peccati che vengono menzionati che contristano lo Spirito Santo: l'amarezza, il cuccio, l'ira, il clamore, la parola offensiva e la cattiveria. Quindi tutto quello che ha a che fare con il nostro carattere di negativo, e poi questa negatività viene fuori appunto con un linguaggio che non è certamente cristiano. Invece, come noi dobbiamo comportarci, dice Paolo in Efesini 4:32, siate invece benevoli, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. E quando noi ci comportiamo in questo modo, lo Spirito Santo è gioioso, lo Spirito Santo è contento, perché può continuare a sviluppare quell'opera e quelle azioni in noi affinché possiamo crescere nella maturità. Ma abbiamo anche un altro comportamento che noi non dobbiamo avere nei confronti dello Spirito Santo, che è che non dobbiamo mentirgli, non dobbiamo mentire allo Spirito Santo. E ovviamente, stessa domanda, possiamo forse mentire a una forza impersonale, a una forza astratta? Assolutamente no. Noi possiamo mentire soltanto ad una persona. Noi possiamo mentire ai nostri figli, possiamo mentire a nostra moglie, possiamo mentire a nostro marito, possiamo mentire anche ai nostri fratelli e sorelle in Cristo, possiamo mentire al nostro prossimo. Certo, non possiamo mentire al Signore, perché il Signore sa tutto e conosce tutto di noi. Vi ricordate quando abbiamo proprio questa espressione circa il mentire allo Spirito Santo? L'abbiamo proprio in Atti capitolo 5. In Atti capitolo 5 si parla di una coppia molto triste che abbiamo nel libro degli Atti, Atti 5, versetto 1. Questa coppia si chiama Anania, che è il marito, e Saffira, la moglie. Ed è scritto: un uomo di nome Anania, con Saffira, sua moglie, vendette una proprietà e tenne per sé parte del prezzo, essendosene consapevole anche la moglie, e un'altra parte la consegnò, deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Se questo non si vendeva, non restava tuo? E una volta venduto, il ricavato non era a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Allora, in questo brano noi abbiamo anche una dimostrazione della divinità dello Spirito Santo, ma se Dio vuole lo vedremo quando riprenderemo le dirette a ottobre. Qui però è interessante proprio vedere questa affermazione o questa domanda, se vogliamo, molto solenne di Pietro: perché hai mentito allo Spirito Santo? Fermo restando che lo Spirito Santo conosceva perfettamente come stavano le cose, però nella loro illusione Anania e Saffira pensavano di ingannare anche Dio stesso, pensavano anche di mentire allo Spirito Santo, dicendo una menzogna che noi potremmo dire e definire una mezza verità, no? Una bugia bianca. In definitiva, che cos'è che hanno fatto di male? Vabbè, hanno detto semplicemente che avevano venduto tutto quando una parte se l'erano tenuta per loro. Che cos'è che hanno fatto di così eclatante? Hanno mentito, ecco cosa hanno fatto di eclatante. E non sono andato avanti a leggere nel brano, ma sappiamo la fine che hanno fatto questi due figliuoli di Dio. E non è che siamo davanti a due empi, a due non credenti, qui siamo davanti a due cristiani che hanno mentito, e il Signore gli ha tolto la vita istantaneamente, prima ad Anania e dopo a Saffira, immediatamente. Certo, loro hanno avuto diverso tempo per avvedersi, perché questo piano non è che l'hanno escogitato dall'oggi al domani, lo hanno escogitato in un lasso di tempo, e certamente il Signore e lo Spirito Santo parlava loro, però loro hanno rifiutato, non hanno voluto ascoltare e sono andati incontro al giudizio di Dio. Quindi adesso, al di là però di questo brano, che ha degli insegnamenti molto preziosi per noi, però possiamo forse mentire allo Spirito Santo, a una forza impersonale? Assolutamente no, lo possiamo fare soltanto ed esclusivamente nei confronti di una persona. E un'altra cosa, e termino con questo ultimo comportamento: tentare lo Spirito Santo. Non dobbiamo tentare lo Spirito Santo. Anche qui possiamo tentare una forza impersonale? No, possiamo tentare una persona. Il Signore Gesù, vi ricordate, è stato tentato nel deserto, e il Signore Gesù è una persona, ha una sua personalità, un suo carattere, e lo stesso vale per noi e lo stesso vale per lo Spirito Santo. Dov'è che noi troviamo questa affermazione? Quando è scritto: e Pietro, rivolgendosi a lei, dimmi, le disse, avete venduto appunto il potere per tanto? Ed ella rispose, quindi riprendiamo il brano di Anania e Saffira: sì, per tanto. Allora Pietro le disse: perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Guardate, in uno stesso brano abbiamo il mentire e abbiamo il tentare lo Spirito del Signore. Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te. Ed ella in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò. La seppellirono accanto a suo marito. Quindi qui si parla veramente della morte vergognosa di Saffira, della moglie di Anania. Anania era morto precedentemente, però guardate, con la loro menzogna hanno sia mentito e hanno sia tentato lo Spirito del Signore. Però ovviamente, lo ripeto, con una forza impersonale noi non possiamo fare assolutamente niente di tutto questo. Certo, un testimone di Geova che conosce le scritture vi potrà presentare il brano che abbiamo in Prima Tessalonicesi 5,19, quando si parla del non spegnere lo Spirito Santo, e questa è un'affermazione che ha più a che fare con una forza che non con una persona. Però questo non ci mette certamente in difficoltà, in quanto uno dei simboli dello Spirito Santo, come sappiamo, è il fuoco, e quindi qui l'Apostolo Paolo non fa altro che riprendere questa simbologia quando egli dice: non spegnete lo Spirito. Ma ciò non toglie e non annulla tutti i versetti che noi abbiamo visto fino a questo momento, che ci parlano della personalità dello Spirito Santo. Quindi il fatto che noi siamo chiamati a non contristarlo, a non mentire a lui e a non tentarlo, sono un'ulteriore dimostrazione che lo Spirito Santo è una persona nel vero senso della parola.
Abbiamo ascoltato uno studio di Andrea Belli sui testimoni di Geova. Oggi era la settima parte su questo studio riguardante i testimoni di Geova e Andrea Belli ci ha parlato sullo Spirito Santo. E vi ricordo che questo programma è stato estrapolato dal programma La Diretta con la Chat, il programma serale di Radio Logos, e inoltre ricordiamo ai nostri ascoltatori che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos, la voce podcast del sito www.radiologos.it. ripeto il sito www.radiologos.it, il menu voce del menu podcast.